buon pomeriggio a voi tutti da Giancarlo Lavella. Questa è Non Solo Sport anteprima, versione del sabato. Beh, insomma, il ghiaccio ormai l'abbiamo rotto, il campionato di calcio è cominciato, ci sono state alcune conferme, alcune sorprese invece, soprattutto per quanto riguarda il Milan battuto dal Verona, ma c'è ancora tempo per recuperare. Allora, di questo inizio di campionato, proprio mentre le squadre stanno ancora assestandosi per quanto riguarda la rosa, ci sono ancora trasferimenti in corso, anche a volte sorprendenti. Ne parliamo, dicevo, con i nostri ospiti in studio. Innanzitutto con noi Antonio Menenti. Buongiorno Antonio, buon pomeriggio a te.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ecco, benvenuto anche di sabato. Tu di solito sei l'ospite fisso del lunedì e oggi, chiaramente, in occasione dell'inizio di questa seconda di campionato che vede tra le varie partite in programma, soprattutto uno Juventus-Lazio che è un po' così la ripetizione della finale di Supercoppa, in quel caso vinta ampiamente dalla Juventus 4-0, ma dicono i sostenitori biancocelesti questa volta sarà tutta un'altra storia. Qual è il tuo pensiero in merito?
Ma intanto effettivamente la serata negativa della Lazio in Supercoppa è stata archiviata in maniera veloce, anche per un semplice motivo: credo che, come in tutte le competizioni, che si gioca tutto in 90 minuti,
certo,
la cosa riesce decisamente differente. Qui stiamo affrontando un campionato, siamo all'inizio, giustamente hai detto che si stanno ancora assestando le squadre, quindi la partita di questa sera potrebbe essere sì una rivincita per la Lazio, ma soprattutto una maniera per vedere di nuovo effettivamente come stanno le squadre in campo. Questa Juventus che sembra che sia ripartita di nuovo alla grande, e obiettivamente la squadra da battere quest'anno,
quello sicuramente. Allora, vediamo che cosa ne pensa l'altro nostro ospite collegato telefonicamente. Lui sta girando l'Italia perché sta seguendo, come del resto suo solito, il campionato molto attentamente. Giancarlo Tacconi, benvenuto.
Giancarlo, buon pomeriggio a te, ai tuoi ospiti e ai tanti tuoi ascoltatori. Che dire, innanzitutto penso che la Lazio non avrà lo stesso atteggiamento, giustamente avete sottolineato in studio, sicuramente andrà con un'altra faccia e anche con un altro modulo sul terreno allo Juventus Stadium. Invece un Conte arrabbiatissimo per le cessioni eccellenti di Giaccherini, ieri si è sfogato, ha detto la Juventus esce. Ma soprattutto è stata rafforzata il sì. Milan, la Juventus invece, due giocatori come Giaccherini e Matri, lui dice io li avrei assolutamente tenuti. Le decisioni, dice Conte, le accetto ma le subisco, ci siamo indeboliti rinforzando il Milan, quindi mi sembra che l'allenatore di origine pugliese dei bianconeri abbia assolutamente centrato l'obiettivo, ha detto mi sono dovuto adeguare, ho dovuto fare un obbedisco, però insomma non sono contento, c'è un po' di mal di pancia, come si suol dire in gergo. Per quello che riguarda appunto Conte è vicinissimo, lui ha 98 presenze per quello che riguarda la panchina della Juve, con due successi riuscirebbe a essere l'allenatore più vincente del dopoguerra, quindi davvero un risultatone che Conte vuole assolutamente inseguire, sarebbe come media punti, andrebbe a superare Lippi che è attualmente detentore di questo grandissimo record.
Questa è una notizia che non sapevamo, quindi grazie per avercela fornita.
Ti sto dicendo appunto che lui proprio deve, è imprescindibile, comunque
assolutamente
il fatto che debba
vincere,
battere
certo,
assolutamente la Lazio e la prossima partita.
Senti, che mi dici di questo trasferimento a cui tu accennavi, soprattutto ecco quello di Matri, che va in un Milan che però non sembra, per quanto riguarda la tifoseria, accoglierlo molto positivamente? Ci sono stati striscioni che al grido di Matri no grazie. Perché questa avversione a questo ragazzo che in fondo insomma ha dimostrato di essere un campione?
Ma assolutamente la tifoseria ha dimostrato di essere comunque, di intendersene, perché ha detto guardate che a noi serve un difensore assolutamente, perché non è presentabile la banda del buco che è sceso in campo a Verona sabato scorso, che il nonnetto Toni ha infilzato quasi come un tordo con due golettini all'età di 36 anni. Ecco, dicevo, ci serve assolutamente un difensore al Milan e anche un centrocampista di qualità e di quantità. E quindi la tifoseria ha detto: ma cosa ce ne facciamo noi di un attaccante che invece siamo in quel settore, siamo super coperti. Invece in pentola cosa bolliva? Bolliva il passaggio di Boateng allo Schalke, e tanto per fare due conti in tasca del Milan, il Milan praticamente in una giornata ha portato cash 40 milioni in cassa, nel senso che ha incassato 30 milioni per il passaggio ai gironi della Champions, 10 milioni di Boateng più gli eventuali bonus, e di fronte ha comprato Matri, tra l'altro pagando la rate. Quindi Galliani, che secondo me è un maestro veramente, altro che Allegri si deve adeguare alle esigenze della società. Questo Galliani è veramente, ecco, un maestro eccezionale.
Giancarlo Tacconi, un po' come è successo alla Roma. A proposito, c'è Antonio Menenti che vuol chiederti qualcosa.
Intanto buon pomeriggio.
Buongiorno.
È stato lo stesso discorso un po' quello che è stato fatto dalla Roma per la Mela a questo punto?
Assolutamente, io lo scambio, tanto per dirci, la Mela la Roma ha quantificato, ha fatto bene a venderlo, però ci perde assolutamente. A me la Mela è un giocatore che fa impazzire, anche se è stato un po' la croce e la delizia dei tifosi giallorossi.
Ha solo 20 anni, ricordiamo.
È un giocatore in prospettiva, te lo stavo dicendo, Giancarlo, sì, che è eccezionale, ha dei colpi, ha delle movenze, questo può essere veramente un top player. Probabilmente la Roma ha detto, avendo già in tasca sicuramente l'idea di Aic, ha detto no, insomma sacrifico questo talento, faccio cassa ovviamente, allo stesso tempo cerco di sostituirlo con questo buon giocatore che però è sicuramente inferiore. Senti, una Roma che finalmente, per fortuna, lo dico per i tifosi, finalmente può schierare in porto un portiere a tutti gli effetti con la P maiuscola e non una di quelle soluzioni che ha avuto negli ultimi anni.
Soprattutto Giancarlo, un portiere titolare, sicuramente titolare, no? Come le altre
titolare
stagioni.
E titolato, perché De Santis è uno dei migliori portieri in Italia, anche perché la Roma ha sempre fatto dei voli pindarici, si è arrampicata non so dove cercando, cioè, giocatori come Stekelenburg, secondo me fa fatica a giocare in Serie B, ve lo posso assicurare. Abbiamo portieri, faccio un nome, Brignoli della Ternana, secondo me adesso è più forte di Stekelenburg.
Ecco, senti, ancora la parola ad Antonio Manetti, io volevo chiederti un'altra cosa.
Sì, un'altra domanda, visto un attimo questa cessione mi ha incuriosito, perché ci sono delle voci, diciamo così, di corridoio, come si suol dire, che indicano che forse Garcia non ama gestire alcuni talenti che però non sono, diciamo così, già compiuti. Preferisce andare sul sicuro e avere altri giocatori a disposizione. Cosa ne pensi?
Ma guarda, io Garcia penso che tutte le sere deve andare a rimboccare le coperte al capitano, perché se Totti prende un raffreddore, questa Roma...
Il capitano, ecco, è Totti, appunto, giustamente.
Questa Roma comincia a diventare... Però la gestione, sai, questo è un allenatore che proprio non conosciamo assolutamente, lo vedremo sul palcoscenico difficilissimo del campionato italiano, perché il campionato italiano di Serie A è un trita allenatori come nessun campionato al mondo, penso. Qui sei veramente sulla graticola, guarda l'esempio di Allegri se non avesse superato il turno era praticamente esonerato, invece lui ha passato il turno ed è entrato nel Champions,
certo.
Ecco, vedremo, mi incuriosisce questo esame appunto del nuovo allenatore della Roma, e come detto però è una Roma imprescindibile dal capitano, perché assolutamente un giocatore questo che è troppo importante nello scacchiere giallorosso.
Giancarlo, una delle ultime domande, tu hai parlato, ecco, dell'aspetto economico, guardiamo un po' anche gli altri campionati, niente a che vedere, ne abbiamo già parlato, con quello di Bale al Real Madrid, 105 milioni mi pare, no?
Questo sbandierato fair play finanziario mi fa scappare da ridere.
Soprattutto ti volevo chiedere invece l'ultima notizia, è la riconferma del contratto a Cristiano Ronaldo, sempre in casa Real, 17 milioni di euro all'anno, cioè stiamo veramente parlando di cifre stratosferiche. Per carità, di Cristiano Ronaldo ce n'è uno
nette, tra l'altro, nette, ecco, perché quindi... ci sono da pagare anche un po' di tasse, vabbè che in Spagna pagano meno rispetto a quello che paghiamo noi.
Ecco, e tu dicevi fair play finanziario, come
mi fa scappare da ridere per come è stato. Se mi consenti un minuto, non so se ci ascolta anche Michel Platini, che però
non lo so.
Ha inventato una regola, secondo me, clamorosamente sballata. Prendete l'esempio dell'America, dell'NBA, della salary cap. Facciamo un salary cap. Non possiamo fare, ad esempio, come funziona il fair play finanziario? Funziona che si guarda quello che è il bilancio dell'annata, sì. Il bilancio dell'annata. Una squadra come Real Madrid può permettersi di pagare 100 milioni di euro con Bale perché ha degli introiti clamorosi. È una società fondata sui soci che versano e quindi hanno sempre un bilancio, a parte che hanno un merchandising, il Real Madrid, che è incredibile.
Spaventoso, certo.
È spaventoso. Questi cosa fanno? Fanno sempre dei bilanci che sono in attivo, perché appena hanno dei passivi telefonano a tutti i soci che ci sono in giro: ragazzi, bisogna metterci altri 100 euro in più a testa e siamo a posto, il bilancio è sempre... Dall'altra parte, Paris Saint-Germain, ad esempio, con il fair play finanziario, vedremo a maggio quello che succede, e mi scappa da ridere perché il Paris Saint-Germain è la squadra più importante francese, Michel Platini è proprio francese, mi scappa da ridere perché si è inventato una sponsorizzazione degli stessi proprietari catarioti, appunto, della società, che dice che a questo punto il bilancio per loro sarebbe a posto, però è assolutamente vietato che i proprietari siano gli stessi sponsor che quindi ripianino il bilancio. Ripeto, mi sembra che fatta la legge ho scoperto l'inganno, e quindi praticamente tutte le società stiano correndo ai ripari, continuando a fare i loro comodi. Un'altra cosa che voglio sottolineare: il Monaco ha comprato a 40 milioni di euro il centravanti fortissimo, e ha speso tantissimo, però non rientra nel fair play finanziario perché è al di fuori delle competizioni europee. Altra cosa, secondo me, assolutamente sbagliato, perché il Monaco di Claudio Ranieri ha comprato appunto Falcao con un esborso economico importante, sta facendo quello che vuole rispetto alle altre società, e l'anno prossimo sicuramente entrerà in Champions. Insomma, secondo me è una regola che va completamente rivista, anche perché non si sanno bene quali saranno le penalità.
Insomma, Giancarlo, quando entrano di mezzo tanti soldi, insomma, ecco
assolutamente. Bisogna fare una legge.
La morale, la lealtà di comportamento, insomma, lascia un po' a desiderare. Un'ultima cosa volevo dirti, perché siamo in chiusura col tuo intervento, di cui ti ringrazio, per tornare, ecco, sul campo di calcio, anche perché tra poco avremo un ospite di una delle due squadre che tu hai seguito nella prima giornata. Sto parlando, tu hai seguito Torino-Sassuolo, no? Del Sassuolo avevamo parlato molto la scorsa stagione, la squadra sorpresa della Serie B, e purtroppo è incappata in una sconfitta con un Torino che sembra, insomma, più consolidato in quest'anno.
Un Torino che è stato cinico e spietato, assolutamente, ha vinto 2-0, l'ha fatto anche in maniera meritata, perché nel calcio chi segna sempre ragione, però un Torino che è imprescindibile dalla classe, un giocatore veramente, questo da, non è da Torino, Alessio Cerci secondo me è da squadre che puntano per il titolo, perché ha fatto cose veramente eccezionali. È stato l'unico giocatore che si è elevato dalla mediocrità, dall'equilibrio appunto della partita di domenica sera. Non è stato un partitone, però, come detto, è vissuto sui lampi di questo bravissimo giocatore che il Torino ha la fortuna di schierare.
Cerci, se non sbaglio, vivaio Roma.
Assolutamente sì, vivaio Roma, poi è andato al Pisa, si è fatto le ossa in giro per l'Italia e adesso ha giocato nella Fiorentina, sta veramente facendo vedere di essere molto, ma molto forte. Questo è un giocatore per le prime 3-4 squadre, questo sarebbe stato un grandissimo giocatore per il Napoli, secondo me sarebbe stato l'ideale, proprio perché sulle fasce, tra l'altro sta giocando in un ruolo, praticamente lui è un esterno, nel 4-3-3 sarebbe eccezionale sulla destra per puntare verso il centro, lo sta facendo giocare punta insieme a Immobile, e nonostante questo, quindi giocando anche parzialmente fuori ruolo, sta facendo davvero la differenza.
Grazie.
Invece,
Giancarlo Tacconi.
Ti aggiungo una cosa. Sul Sassuolo, il Sassuolo si deve assolutamente rinforzare, e lo sta facendo perché sta lavorando alacremente, penso che stia arrivando Marrone, giocatore della Juventus, giovane e talentuoso centrocampista, molto ma molto bravo, Sassuolo che sta cercando assolutamente di rinforzare anche l'attacco, perché dopo l'arrivo di Schelotto, questo è un reparto, il Sassuolo deve trovare qualcuno che faccia gol per poter rimanere al debutto in Serie A in massima serie.
Grazie. Buona Giancarlo, serata. Grazie per aversi messo a disposizione la tua competenza. Sassuolo che tra l'altro incontra in questa seconda giornata il Livorno, Antonio Menenti, è già uno scontro diretto, diciamo, forse per la salvezza, ci auguriamo di no per le due squadre, ma certo qualcuno prima o poi dovrà trovarsi in zona calda, no?
Assolutamente, ma comunque ho molta fiducia nel Sassuolo. Mi sembra anche se...
perché è guidato, insomma, da una, chiamiamolo vecchia gloria, ma vecchio non è, insomma, di Francesco.
Di Francesco
della,
è
da giocatore,
un personaggio nel
cuore,
simpatico.
Nel cuore dei tifosi giallorossi.
Ma a parte questo, comunque sia un bel impianto di gioco e probabilmente potrebbe anche non essere una delle candidate, diciamo così, alla retrocessione.
Ecco, ma più che di Sassuolo io volevo parlare invece di Torino, perché... Ecco, siamo già in collegamento con un personaggio particolare del Torino Calcio, la guida spirituale, il cappellano Donaldo Rabino. Vogliamo chiedergli, Donaldo, innanzitutto qual è il suo ruolo, insomma, in una squadra di calcio. Questo mi ha sempre incuriosito, se c'è tempo, ecco, di dedicare, oltre all'agonismo, uno spazio chiaramente alla spiritualità con ragazzi così giovani. Benvenuto con noi, Donaldo Rabino.
Buongiorno a tutti voi radioascoltatori, benvenuti e bentrovati tutti.
Ecco, innanzitutto una domanda molto semplice. Che cosa fa un cappellano in una squadra così di nome, blasonata, come il Torino Calcio?
Beh, il Torino ha una storia molto unica, particolare, quindi è una storia lunghissima con molte tragedie, molte sofferenze, ma per questo estremamente umana, e le cose da fare sono tantissime, ma sempre il primo approccio, il primo rapporto è un rapporto umano che deve essere gradualmente inserito nel contesto di quello che è l'ambito della squadra, quindi una squadra che ha giocatori, massaggiatori, fisioterapisti, medici, tecnici, magazzinieri, quindi è un mondo particolare a cui poi si aggiungono tante volte anche i tifosi, per cui è un rapporto che ha bisogno, direi, proprio di questo primo passaggio molto graduale, direi un po' sullo stile di Papa Francesco, no? Che ha questo approccio estremamente umano, particolare. Questo è molto importante perché ti trovi ragazzi con tutte provenienze diverse, con esperienze diverse, addirittura a volte con religioni o situazioni di vita particolari. Per cui oggi direi che tutto questo è molto più così difficoltoso, perché il turnover di giocatori dentro una squadra in questo tipo di calcio, ma non solamente il calcio, lo sto vedendo anche in altre discipline, è enorme, quindi i tempi e gli spazi per creare un rapporto a cui poi arrivi gradualmente a quello che è più l'aspetto pastorale sono molto più difficili, perché vanno e vengono in continuo, per cui si fa più fatica, un po' come il mondo dei giovani, la stessa cosa.
Ecco, un po' come dire che la fede deve entrare un po' in punta di piedi, ma non per questo in modo meno rivoluzionario, in un clima in cui ci sono molti impegni, ci si trova a contatto, immagino, con dei giovani che hanno una realtà tutta particolare, hanno una situazione economica, almeno vista da fuori, diversa da quella di tanti coetanei oggi.
Sì, è una situazione particolare, ma diciamo che l'aspetto economico è forte in alcuni, questi grandi campioni, grandi talenti, anche se rispetto al vivere comune questi ragazzi guadagnano. Il problema non è tanto il guadagnare, il problema è saper come non sciuparli, come investirli bene, e quindi c'è anche in questo senso un invito, una serie di consigli che vengono dati. Quello che direi oggi crea più fatica in questi ragazzi non è tanto l'aspetto, diciamo, di fede, perché poi parli e io sono stato all'oratorio da ragazzi, io provengo dalla parrocchia, ho fatto anche l'animatore nei incontri. Direi che ci sono due caratteristiche che oggi vanno rimarcate, vanno riviste. Una è questa paura che molti ragazzi hanno di esprimere quello che sentono dentro anche da un punto di vista religioso, perché bene o male ti trovi con dei ventenni, ventunenni che si affacciano alla carriera e quindi hanno delle remore, perché c'è sempre, come succede in tutte le realtà dove sono i giovani, quello più avanti, più furbo, più menefreghista, anche se devo dire ho trovato nel Torino, ma non solo nel Torino, dei rapporti molto belli, quindi direi anche un po' facilitati, ci si aiuta. Però questo è un problema che c'è, perché la paura oggi di apparire, ce lo ricordava ancora il Papa recentemente, è uno degli aspetti più, direi, che più va marcato e più difficile da superare. L'altro è il mondo che li circonda, cioè questo essere in prima pagina sempre, questo essere continuamente così sui giornali, in televisione, interviste, questo sentire il mondo che ruota un po' attorno a loro, poi soprattutto il mondo del calcio, no? Che basta guardare i quotidiani sportivi, le cronache, cosa dicono, cosa riempiono di pagine di questi ragazzi, è chiaro che questa realtà qui li condiziona molto. E quindi attorno poi c'è tutto un mondo, oltre a quello dei media, anche quello dei tifosi, che così ha la loro presenza e incidono anche nel rapporto che possono avere con i giocatori. Quindi è un mondo, tra l'altro, molto molto in evoluzione, questo, come tutto il mondo che ci circonda.
Ecco, immagino, Donaldo Rabino, la difficoltà, ecco, per un giovane di trovarsi all'improvviso, che viene soprattutto dalle serie inferiori, trovarsi, ecco, in Serie A, come il caso dei ragazzi del Torino Calcio, alle prese con televisioni, interviste, e poi l'impegno giornaliero con gli allenamenti, che sicuramente non sono leggeri. Ecco, ma Donaldo, per lei una domanda da parte di Antonio Menenti.
Ecco, Donaldo, buon pomeriggio. E ci domandavamo come riesce un sacerdote che obiettivamente, come è lei adesso, oltre ad essere la guida spirituale, è anche un tifoso della squadra. Come fa ad aiutare i calciatori, che sono ragazzi di 20 anni, ad affrontare in maniera giusta, in maniera positiva, sia la gioia della vittoria che la delusione della sconfitta, perché c'è anche quella?
Direi che la delusione è sempre dietro l'angolo, perché tante volte la delusione viene anche se la squadra sta disputando un bel campionato, magari i risultati vengono, però tu hai ormai, questo calcio è cambiato in maniera anche in questo senso, tu hai una rosa di 28-30 giocatori, ne vanno in campo 11, più magari 3 che vengono sostituiti, e l'altra metà gioca o non gioca, gioca poco. Per cui questi ragazzi patiscono un po' questo essere alle volte messi da parte, non considerati, perché tra l'altro questo mondo del calcio, sappiamo tutti, ormai non è soltanto più un fatto legato alle tue capacità, ma giocano altri rapporti, cioè se un giocatore è stato pagato tot, deve fare tot partite per poter essere valorizzato, e quindi il tecnico deve poi metterlo in campo, oppure c'è un procuratore che può essere molto forte, quindi insiste, esige, oppure può essere visto meno bene o può essere visto meglio rispetto ad altri dallo stesso tecnico. È un mondo con tutte le sue sfaccettature umane. Perché? Perché dove corrono comunque molto molti danari, è chiaro che questi problemi vengono a galla.
Ecco, ma il suo rapporto con la partita di calcio, anche ecco, le dicevo, lei riesce ad essere tifoso dei suoi ragazzi?
Ma io sono sempre stato abbastanza distaccato, perché per mia diciamo nella mia vita io ho fatto sono tuttora da tantissimi anni con ruoli federali nell'ambito della Federcalcio, quindi con anche la responsabilità, quindi questo mi tiene anche un po' distaccato. Io non sono tifoso del Torino, sono uno sportivo a cui piacciono tante altre discipline. Il Toro ha marcato un po' la mia vita, perché da ragazzino questa tragedia, poi essendo di Torino, avendo vissuto quel momento fantastico di questa squadra, per noi era risorgere dalle macerie, no? Avendo visto la guerra e vissuto la guerra, è chiaro che il Torino ha preso da questo, quindi ti entra nel cuore come una cosa particolare. Ma a me piace poi il bel calcio, a me piace vedere gente che giochi a calcio.
Ecco, proprio a proposito di questo, Donaldo Rabino, ci fu quel periodo a cui lei accennava, nel dopoguerra, in cui forse il Torino, il grande Torino, era la squadra più forte del mondo, e solo la tragedia di Superga cancellò tanti altri allori che sarebbero potuti venire. Ma poi ancora negli anni 60 la tragedia che colpì Luigi Meroni, un altro grande talento che avrebbe dato sicuramente tante soddisfazioni non solo al Toro ma anche alla Nazionale. Ecco, quanto queste vicende influiscono, ecco, c'è una sensibilità particolare, voglio dire, in chi veste oggi la maglia granata?
Sì, direi che farei un passo indietro. Questo Torino che vince Scudetti e Coppa Italia, che vince dopo 3 anni di interruzione con la guerra, ne rivince altri 4, avrebbe stravinto in continuità, avrebbe, e allora diventa un qualcosa, soprattutto lo leggo molto al discorso del dopoguerra, perché è un discorso che, diciamo così, dà il senso della ripartenza, della risurrezione, della tragedia, della speranza che viene, viene a vincere gli orrori di una guerra, e ti dice che è possibile ripartire, riprendere un cammino, che la vita riprende. Al pari direi di Coppi e Bartoli, perché in quegli anni hanno segnato per le nostre generazioni un po' in questo senso la nostra vita, e questo spiega che cos'è la grande tragedia. Tant'è che ancora oggi io mi giro abbastanza anche per l'Italia, mi incontro tante volte con persone, il vero tifoso, soprattutto quelli di una certa età, chiaramente hanno dentro il cuore il toro, perché ricordano questi passaggi storici proprio nella vita, anche se poi tifano per altre squadre. Questa storia poi con la tragedia che c'è stata, che si è rinnovata con quella di Meroni, che si è rinnovata ancora con quella di Ferrini, è chiaro che ha marcato ancora di più questa storia. L'attaccamento c'è. Chi indossa la maglia del Torino indossa un qualcosa che è diverso, però c'è un grosso problema oggi, che con questo turnover così forte i ragazzi non hanno tempo a inserirsi, diciamo così, nell'ambito di quello che è la storia, di capire qualcosa. Per esempio, lo capisco, cominciano a capire qualcosa quando vengono a Superga. Io, per esempio, siamo a 64 anni dalla tragedia, io ho mai visto tanta gente come quest'anno a Superga pregare, comunione, ma con un'intensità unica, e tantissimi, tantissimi giovani e ragazzi, no? E allora ti fai la domanda: com'è possibile dopo 64 anni che ci sia un attaccamento? Qui la storia proprio della vita che ti mette in quella direzione. E questo lascia stupiti tutti. Io ho visto giocare il Grande Torino, ho visto 7 partite proprio da ragazzino, per varie opportunità, occasioni che ho avuto, e quando tu parli con qualcuno di questa realtà, sono dei miti che soltanto chi l'ha vissuto ricorda può capire, no? E credo che nessun'altra squadra abbia avuto così una sensibilità, un'attenzione, un senso di umanità come è stata questa storia.
Allora forse è il caso di salutarla con un Forza Toro, che però vuol dire tante altre cose, non solo l'augurio ai ragazzi del Torino di oggi di vincere, ma un forza alla storia di questa grande squadra.
È un forza alla speranza, alla vita che riparte sempre e che ti obbliga a ripartire e a darti mai per vinto, no? È sempre un risorgere dalle ceneri, questo è un po' il senso e il messaggio che lascia il Toro e che vorremmo fosse esteso un po' a tutti.
Grazie Donaldo Rabino per essere stato con noi a Non Solo Sport Anteprima, grazie.
A voi buona giornata e buona domenica.
Beh, direi che è sempre emozionante, Antonio Menenti, parlare del Torino, una squadra che personalmente non ho vissuto, insomma non era ancora nato.
Assolutamente.
Però ecco, sentirne parlare è sempre emozionante, insomma sono nomi entrati nella storia, tra tutti Capitan Mazzola. Torniamo al calcio giocato, siamo veramente in chiusura, ecco, tra le partite della seconda di campionato quale vedi? È quella forse più emozionante oltre a Juventus-Lazio?
Sicuramente abbiamo un bel Genova-Fiorentina e un Catania-Inter.
Benissimo, grazie per essere stato con noi, grazie ai nostri ospiti. Da Giancarlo Lavella un saluto a tutti e una buona domenica.